Nel video ho cercato di dare degli approfondimenti, considerando che la norma è molto fitta, ci sono tanti regolamenti, quindi anche nel tempo del video si è cercato solo di dare delle indicazioni, dei concetti sugli argomenti principali. Infatti si è introdotto il concetto di scarico, di rifiuto, di tipologia di scarico, ne abbiamo varie tipologie, quindi a seconda della tipologia hanno dei trattamenti e delle autorizzazioni e degli impatti diversi sull'ambiente, i domestici, industriali e similabili ai domestici. Le acque meteoriche, sull'autorizzazione allo scarico, sul sistema di controlli e sul relativo eventuale sistema sanzionatorio e sulle competenze delle varie amministrazioni. Quindi per quanto riguarda questi aspetti rimando al video. Quello che si è capito finora è che comunque l'attività antropica sul corpo recettore è inevitabile, considerando che i rapporti che ci sono tra l'uomo e il territorio è una cosa inevitabile. Pertanto una regolamentazione è importante. In Italia in questo momento la norma vigente è il decreto legislativo, come conoscete tutti, il 152 del 2006, che è una norma in materia ambientale, vede vari aspetti ambientali, ma il titolo terzo parla specificatamente delle risorse idriche. Quindi deriva da una direttiva europea e prevede il risanamento dei corpi idrici, l'uso sostenibile delle acque, il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso misure specifiche sui corpi idrici, con la riduzione degli scarichi e delle emissioni dei corpi idrici. Quindi si fissano degli obiettivi dove questo obiettivo di qualità non è solo una qualità idrochimica, ma è una qualità dell'intero sistema acquatico, quindi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo che qualitativo. Già il mio collega ne ha parlato, in Regione Piemonte è vigente il piano di tutela delle acque, anche questo strumento. Non ripeto ciò che è stato detto prima, dà delle misure, soprattutto per gli scarichi, anche per gli scarichi idrichi, dà delle misure individuali che possono essere legate sia a singoli corpi idrici, sia essi superficiali che sotterranei, ma anche a interi bacini. Queste misure logicamente sono in funzione delle criticità che si sono evidenziate dai monitoraggi che sono alla base della redazione del piano e quindi c'è anche una priorità che è in funzione della criticità degli eventuali corpi idrici. Lo scarico idrico, velocemente, è un'immissione di un reflo in un corpo recettore, deve essere sempre autorizzato in forma espressa, in seguito ad una istanza di parte, quindi il titolare dello scarico deve fare un'istanza all'amministrazione. L'unica eccezione sono gli scarichi domestici, cioè provenienti da attività umane, da servizi igienici, in pubblica fognatura. In quel caso non sono oggetto di autorizzazione. In più c'è l'obbligo di allacciarsi alla fognatura nell'ambito dei 100 metri. Importante è il titolare dello scarico, perché ultimamente stiamo avendo grosse difficoltà nella gestione di questo aspetto, nel senso che la norma individua come titolare dello scarico il titolare dell'attività da cui si origina il reflo. Nel caso in cui ci siano delle aree dove ci sono più stabilimenti o più attività che collettano i propri reflui con un'unica tubazione, lì la norma individua che ci debba essere realizzato quindi, un consorzio oppure uno degli utenti si prenda la titolarità dell'autorizzazione allo scarico e le responsabilità dello scarico finale, però demanda poi ai singoli utenti le responsabilità singole dei propri scarichi. Questa è una questione che ultimamente la stiamo vedendo perché stiamo avendo che sul territorio tante situazioni in cui abbiamo tubazioni private, dove si sono allacciati nel tempo più utenti, che poi hanno bisogno di autorizzazione. Non è tanto il problema formale di rilasciare un'autorizzazione, ma andare a fare i controlli su questi, perché magari, per esempio, uno dei casi che ci sta dando più problemi è quando c'è un unico industriale e poi magari ci sono una serie di villette che sono allacciate a quella condotta. Quindi anche per tipologie di responsabilità. L'autorizzazione allo scarico, quindi, va fatta esistenza di parte, nel caso si sia un'attività residenziale piuttosto che sportiva che ricreativa, fatta istanza al comune che rilascia un'autorizzazione di durata quadriennale. che poi è tacitamente rinnovata ogni 4 anni qualora ci siano solo scarichi domestici. Mentre per tutte le altre attività, quindi attività produttive, artigianali e industriali, deve essere presentata un'istanza di autorizzazione unica ambientale, la cosiddetta AUA, che va presentata al SUAP e, oltre a contenere eventuali scarichi idrici, contiene anche eventuali altre matrici ambientali come le emissioni e quant'altro, che vedete nell'articolo 3. Questa autorizzazione ha una durata di 15 anni, è adottata dalla città metropolitana e rilasciata dal SUAP. Questo è giusto per avere un'idea di quanti scarichi ci sono sul territorio autorizzati di competenza della città metropolitana. Le acque reflue urbane sono circa 800, gli scaricatori di piena, le acque reflue industriali, dove per acque reflue industriali non sono solo quelle prettamente provenienti da attività industriali, ma possono essere per esempio acque di lavaggio, quindi acque di raffreddamento, quindi acque pulite. Oppure negli ultimi anni si sta sviluppando anche gli scarichi direttamente in falda, le cosiddette reimmissioni, che vengono dove le acque vengono prelevate da dei pozzi, vengono utilizzate in impianti di tipo geotermico, cioè di scambio di calore con pompe di calore per la climatizzazione di edifici e poi reimmesse in falda. Questa è una tecnologia che anche nell'ottica del miglioramento si sta molto sviluppando sul territorio, anche se non c'è una normativa specifica, noi ne abbiamo tanti sul territorio e quindi stiamo un po' facendo da scuola perché sul territorio nazionale siamo stati quasi i primi. Le acque meteoriche invece è una cosa completamente diversa, in Regione Piemonte non è uno scarico, quindi non è soggetta a preventiva autorizzazione. C'è un regolamento che è il regolamento 1R che lo disciplina, che disciplina la materia e dove indica che se io ho un'attività di quelle messe nell'articolo 7 dello stesso regolamento, quindi per dire distributori carburanti, gestione rifiuti, quelle attività devono presentare un piano. Questo piano deve fare una valutazione del rischio di contaminazione delle acque, quindi dove ci sia un dilavamento di materiale che possa creare poi un problema all'ambiente quando viene scaricato, immesso, non scaricato perché non è uno scarico, e quindi deve essere poi approvato dall'autorità competente. Visto che non si voleva fare una presentazione degli aspetti di dettaglio di cui abbiamo parlato, volevo cogliere l'occasione, visto che abbiamo poco tempo, di valutare con voi alcuni aspetti che noi nella nostra attività ci siamo accorti. Noi sappiamo che sul nostro territorio c'è una rete di infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue molto vasta, che in genere è gestita soprattutto sul territorio della città metropolitana, quasi tutta da un unico gestore, quindi riesce lo stesso quindi a coprire molta parte del territorio. Quindi tante attività, sia esse residenziali, artigianali, ma in alcuni casi anche industriali, gli scarichi di queste attività sono collegati alle reti fognarie, quindi demandano al gestore l'onere di depurazione di questi reflui, quindi di immettere nell'ambiente. Però negli ultimi anni ci siamo accorti che a volte quando si pianifica o si pensano interventi sul territorio, residenziali, commerciali e anche industriali, questo aspetto viene poco valutato. E quindi noi, quando queste aziende o il problema arriva da noi, magari è tardi per poter fare degli interventi. Diventa importante nell'ambito della pianificazione prevedere qualcosa sulle infrastrutture fognarie di approvvigionamento idrico di queste aree. Per l'approvvigionamento idrico è importante, anche alla luce di quello che si è detto finora, il più possibile il riuso e il riutilizzo della risorsa applicando nuove tecnologie. E magari con attività che sono meno idroesigenti, oppure da approvvigionamenti da reti duali. quello che si diceva prima, cercare di risparmiare la risorsa. Per esempio, sul nostro territorio ci sono due impianti di acque reflue urbane che sono autorizzati a riutilizzo dell'acqua ai sensi di un decreto ministeriale 185 del 2003, quindi hanno delle reti duali dove immettono dell'acqua che può essere utilizzata da aziende terze per uso industriale, raffreddamento e in alcune tipologie anche a uso irriguo. È importante anche la questione strutture fognarie. Perché manca a volte un rilievo di dettaglio di quello che c'è, se c'è una fognatura pubblica, se questa pubblica è separata, è mista, se ci sono tubazioni private. In alcuni casi ne abbiamo avuto in cui si sono realizzate le aree, poi si sono collettate tutte a un tubo, che quel tubo però era di qualcun altro che serviva a lui per scaricare i suoi reflui. E quindi si innesca un meccanismo poi di controllo, di gestione, quello che vi dicevo prima, di autorizzazione allo scarico e di individuazione del titolare dello scarico, molto difficile da affrontare dopo. Quindi bisognerebbe cercare di vederlo prima. E poi un'altra cosa, che sui nostri territori le reti fognarie nel tempo hanno avuto anche una funzione di drenaggio di acque superficiali, quindi ci sono vecchie bialere, scoli, fontanili che immettono nelle fognature. Questo produce una portata d'acqua che è un'acqua tra virgolette pulita, quindi che non necessita di depurazione, che però rientrando nelle fognature crea due problemi: un problema idraulico, e quindi l'impianto alla fine ha un carico idraulico maggiore di quanto è stato progettato, ed un problema anche di diluizione. Il reflow arriva diluito, gli impianti di acque reflue urbane soprattutto sono per lo più biologici, e quindi questo gli crea dei problemi. Questo è un problema molto sentito sugli alcuni dei depuratori del territorio. Così chiudo. Volevo solo sottolineare che è vero che l'autorizzazione allo scarico è un momento amministrativo, però secondo la norma e secondo poi quello che dobbiamo poi pianificare sul territorio, dobbiamo considerarlo come uno strumento di tutela, perché ci permette di conoscere le pressioni puntuali sul territorio, ci permette di quindi capire dove e come programmare gli interventi, magari su un sistema informatico. Per esempio, noi abbiamo un catasto, tipo come mi ha fatto vedere il mio collega, con tutti gli scarichi autorizzati. Quindi, perché così si sa quando c'è una criticità o quando bisogna fare un intervento, che cosa già c'è, che tipo di pressione c'è su quel territorio. Beh, chiudo. Grazie.